La versione di Oscar Giannino.
Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon giovedì 19 di dicembre, benvenuti alla versione di Oscar. La puntata di oggi ha un argomento, e questo argomento è presto detto, è un argomento di cui si parla in realtà da che questo governo è nato, se ne parlava anche da prima, è il ritardo enorme dello Stato nel pagamento dei suoi debiti alle imprese. Sapete che abbiamo faticosamente imparato negli ultimi anni che lo Stato non ha neanche la contabilità e l'idea precisa di a quanto ammonti il suo debito commerciale nei confronti dei suoi fornitori. Ancora oggi, a distanza di 2 anni, lo Stato non è in grado di dirci, malgrado avesse un impegno preciso a chiudere la partita di verifica contabile con tutto il perimetro degli oltre 9.000 soggetti pubblici. Il Tesoro doveva entro settembre di quest'anno darci la cifra, naturalmente non è in grado di darcela perché vi sono molti debiti assunti fuori dalla tecnica di contabilità ordinaria, per cui la spesa corrente va impegnata in anticipo e quindi dovrebbe costituire deficit e debito pubblico emerso. Non è così perché molte volte, ovviamente, per aggirare i vincoli anche le spese correnti finiscono per passare come spese per investimenti, per cui il criterio di contabilità è diverso e quindi nella contabilità pubblica esse emergono solo una volta che vengono pagate. Questo è il motivo per il quale, diciamo, ancora oggi non siamo in grado di sapere se il debito commerciale dello Stato ammonti a 100 miliardi, 110 miliardi, 120 miliardi, ma non meno di 100 miliardi. Quello che sappiamo è che dalla nascita di questo governo c'è stato formalizzato un impegno a pagare il più possibile, diciamo, si diceva almeno 25 miliardi entro questo fine anno, il governo è nato in aprile, di questo debito, e l'ultimo aggiornamento che abbiamo dalla Ragioneria Generale dello Stato relativo all'inizio di dicembre testimonia che in realtà la cifra messa a disposizione dai soggetti che devono regolare il debito ai fornitori delle amministrazioni pubbliche era passata da 13 a 16,7 miliardi in tutto, e di questi 16,7 miliardi il 71%, cioè poco più di 13 miliardi, quasi 14, risultava pagato o in via di pagamento. Quindi stiamo parlando di 14 miliardi su 100, più o meno, almeno 100 se non 110. Allora, visto questo tasso di pagamento così basso e questi tempi così lunghi, oggi ci poniamo il problema di chiedere a qualcuno che si è trovato come fornitore del sistema pubblico, esattamente alle prese con questo problema, se e che cosa ha visto di quello che le amministrazioni pubbliche gli dovevano. Il caso ha voluto che qualche giorno fa incontrassi l'ospite che qui abbiamo collegato, e un ospite particolare perché la sua è un'impresa, e non voglio fare distinzioni, ma non costruisce strade, microopere pubbliche, tutte le imprese sono uguali, visto che i mancati pagamenti significano difficoltà poi a pagare i dipendenti, a pagare le tasse, a rientrare con le banche. Ma in questo caso si tratta di un'impresa particolare perché è un centro ortopedico all'avanguardia in tutta Italia, e non solo in tutta Italia, a livello europeo, perché è attivo nelle protesi particolarmente avanzate dal punto di vista tecnologico. Stiamo parlando di un centro ortopedico che è nato pochi anni fa, alla fine degli anni 90, con l'idea di dare una mano a chi aveva avuto gravissimi incidenti, aveva perso una mano, un braccio, e aveva bisogno di protesi particolarmente avanzate, per collegare la ricerca avanzata e i brevetti che sono più densi su queste materie altrove all'estero con la possibilità di innestarli a favore dei pazienti italiani. E ci siamo incontrati per strada, gli ho chiesto come andavano le cose e la sua risposta mi ha indotto a proporvi oggi pomeriggio, giovedì 19 di dicembre, le sue parole per farvi riflettere su come davvero poi lo Stato tiene fede ai suoi impegni. Ecco, è collegato con noi Sergio Carpentieri. Buon pomeriggio Sergio.
Buonasera a tutti voi.
Allora, lei è un tecnico ortopedico ed è uno dei soci che ha dato vita alla fine degli anni 90 a questo centro ortopedico SD che è attivo a Marnate in provincia di Varese, è così?
Sì, certo.
E le cose come vanno? Iniziamo sul punto su cui torneremo alla fine, perché prima voglio che lei ci spieghi in realtà cosa fate. Quanto debito avevate accumulato in questi anni? Che cosa avete visto di pagamenti? Che cosa vi dice l'amministrazione pubblica che ha dei debiti nei vostri confronti fino a oggi?
Ok, per rispondere alla prima domanda che lei ha descritto molto bene, noi siamo un'officina ortopedica specializzati in protesi e tutori soprattutto per nell'età pediatrica e post-traumatica. Il nostro debito nei confronti del sistema sanitario ammonta a circa 600.000 euro. Lei capisce che per un'azienda, seppur di nicchia come la nostra, è riconosciuta a livello internazionale, è un grosso disastro, soprattutto per il servizio che facciamo.
E questi 600.000 euro sono maturati nel tempo? A che tipo di prestazioni e quando offerte da voi si riferiscono questi 600.000 euro?
No, sono maturati nel tempo, con tendenza alla crescita. Praticamente noi facciamo, è semplice spiegare la tipologia del nostro lavoro, perché facciamo da banca allo Stato. Noi quando offriamo una prestazione, quindi una protesi all'assistito, non riceviamo nulla finché non viene collaudata, quindi lei tenga presente che abbiamo dei tempi di pagamento che vanno da 90 a 660 giorni, abbiamo ancora fatture del 2005.
Avete fatture? No, aspetti che la devo interrompere. Voi avete fatture non onorate dal sistema pubblico del 2005?
Esatto.
Del 2005? Cioè di 8 anni fa?
Sì.
Ma perdoni, perché io ho una cosa, però adesso le devo chiedere.
Perdoni che c'è un ritorno.
Siccome noi leggiamo di solito che in Lombardia, visto che stiamo parlando della Lombardia, la fascia pedemontana della Lombardia, i tempi di pagamento del sistema sanitario erano molto più in linea rispetto alla media nazionale, e che le medie di anni e anni e anni, di cui da anni sappiamo essere state caratteristiche di sanità come quella del Lazio, della Campania, della Calabria, della Sicilia, non c'erano in questa parte d'Italia. Invece lei ci sta dicendo che dal 2005 lei ha dei crediti nei confronti dell'amministrazione sanità lombarda, in questo caso la SL, che cos'è?
No, mi perdoni, perché noi, avendo un'azienda che lavora su tutto il territorio italiano, quindi dall'ASL di Catania all'ASL di Varese,
per voi è chiaro, è lo Stato in generale, quindi quelle fatture, però per correttezza, diciamo, da dove, chi è quello che vi deve i soldi dal 2005 e non ve lo paga, se lo ricorda?
La Campania.
Ecco, però per essere chiari, perché sennò a chi era a casa faceva un sobbalzo. Quindi diciamo, lei ha fatture dalla Campania del 2005 non pagate, e quindi è in grado anche di fare una graduatoria, per così dire, delle diverse parti del sistema sanitario nazionale che sono più in ritardo con voi. Ci aiuti un secondo a capire,
sì.
Cioè, per esempio?
Allora, il Sud con a capo la Campania e il Lazio, e a seguire Calabria e tutte le altre, è più disastroso. Ciò non nasconde che anche il Piemonte e anche la Lombardia, che dicono che sia virtuosa, però i 180 giorni della Lombardia, almeno nei miei confronti, non mi danno da pensare che sia una situazione positiva. Questa è la situazione. Io ascolto numeri in televisione che fanno ridere, e statistiche idem, e la realtà è ben diversa.
Allora, altra domanda. Alcune delle regioni che lei ha citato, la Campania, il Lazio, anche il Piemonte, sono di quelle, esatto, sottoposte a procedura di rientro coatto, esattamente per l'eccessivo debito sanitario. Da queste regioni il processo di commissariamento ha ottenuto nei vostri confronti una percentuale almeno del pagamento dovuto da tanti anni? Niente? È cambiato qualcosa? Garanzie che sono venute? Che cosa è cambiato?
No, grandi promesse, alcuni pagamenti ci sono stati con accordi del ritiro dell'ingiunzione di pagamento da parte nostra, perché lei deve sapere che noi abbiamo uno studio legale a ogni città per procedere con ingiunzione di pagamento alle ASL. Quindi qualcosa si è mosso, ma non sicuramente grazie alle piattaforme costituite dalla politica, ma alle denunce da parte dei nostri avvocati. E gli accordi sono stati di non richiedere interessi maturati e tutto il resto. Si cerca di recuperare qualcosa, però
aspetti, lei sta dicendo che in realtà ciò che avete visto è l'attività dello Stato per risparmiare dei soldi che lo Stato vi deve, cioè lo Stato vi ha chiesto di sospendere l'esecutività di sequestri a garanzia del vostro credito e vi ha chiesto di rinunciare agli interessi che intanto maturavate su quello che lo Stato non vi dava, quindi lo Stato si è dato da fare esclusivamente a proprio vantaggio, ho capito bene?
Giusto. È proprio quello che ha descritto lei.
Allora, in questa prima parte, adesso abbiamo il minuto di informazione stradale, vi abbiamo fatto capire che cosa davvero vive chi ha creato una piccola impresa avanzata tecnologicamente, che si dà da fare per malati pluritraumatizzati e per i piccoli che hanno delle devastanti malattie come la spina bifida, e che cosa lo Stato ha fatto davvero, ha risparmiato lui invece che dare i soldi. Ecco, scusate se alzo la voce, perché forse bisogna sottolinearlo, perché la politica dice che paga, ma di che cosa stiamo parlando? Adesso strada e poi torniamo con Sergio Carpentieri della SD. Eccoci tornati qui dagli studi di Milano di Radio 24, giovedì 19 dicembre, una puntata dedicata a fare il punto attraverso un testimone diretto di che cosa voglia dire essere creditori dello Stato, uno Stato che si è impegnato con il governo Letta a iniziare a pagare i suoi debiti, non sa neanche a quanti ammontano quelli delle imprese. Abbiamo visto che di fronte alle promesse il Tesoro ci ha detto che ne ha messo a disposizione quasi 17 miliardi a chi davvero devono dare il debito, di quei 17 miliardi il 71% risultava o pagato in pagamento. Però Sergio Carpentieri, tecnico ortopedico, fondatore titolare del centro ortopedico SD di Marnate Varese, ci ha spiegato che loro continuano ad avere del loro debito che è cresciuto nel tempo, credito, scusatemi, nei confronti dello Stato di 600.000 euro, ancora fatture non pagate del 2005, e nel frattempo dalle regioni sottoposte a rientro coatto, quello che hanno visto è stata un'attività per fare risparmiare i soldi allo Stato invece che per iniziare a pagarli. Carpentieri, voi avete nel tempo, rispetto al vostro giro d'affari, dovuto fare i conti con questa liquidità che non entrava, e avete convissuto in che termini con questo fenomeno? Cioè, vi ha impedito di crescere o ha iniziato nella crisi che avanzava anche a impattare la vostra operatività e a mettere in forza l'esistenza della vostra impresa, del vostro centro ortopedico?
È vero che noi abbiamo previsto questa situazione, perché ormai va avanti da decenni, quindi abbiamo continuato ugualmente con ristrettezze a investire, perché con nostre risorse.
Oh, quindi, e nel frattempo
adesso siamo a un limite.
Ma siete a un limite? Cosa vuol dire siete a un limite? Cioè siete...
No, siamo a un limite che praticamente
le risorse personali sono finite.
Fino ad oggi, da gennaio non può andare avanti, quindi le conclusioni saranno, spero non drammatiche, ma su quella direzione.
Ah, quindi l'effetto di questi 600.000 euro dall'inizio del 2014 potrebbe portare a conseguenze, diciamo, pesanti per la vostra impresa. Nel frattempo, i crediti che vantate, che tipo di scontabilità in banca di garanzia e di fornitura di liquido avete riscontrato nel tempo, sia prima che si muovesse lo Stato con questo intervento di inizio di risarcimento che dopo? Che cosa è cambiato? Qualcosa di positivo c'era prima o non c'era e si è manifestato dopo oppure no?
No, allora, io paradossalmente era positivo all'inizio degli anni, cioè noi abbiamo aperto nel 99, non è che lo Stato pagasse le fatture, la situazione era uguale, però le banche almeno accettavano le fatture e ci davano un anticipo sulle fatture. Paradossalmente negli anni adesso le banche rifiutano le fatture dello Stato e ci hanno fatto ricorrere ad altre soluzioni, come la vendita, la cessione del credito e tante altre soluzioni al limite delle strade percorribili.
Anche dopo, anche in questi mesi non c'è stato alcun impatto di strumenti di garanzia? Soprattutto in questi mesi, malgrado l'intervento dello Stato.
Abbiamo appuntamenti settimanali di direttori di banche che vogliono rientrare, quindi penso che la situazione sia come l'ho descritto.
Nella vostra esperienza, siccome lavorate con tutta Italia, vi è capitato di dover riscontrare che, malgrado la condizione più o meno grave delle diverse regioni della sanità, ci fossero dei dirigenti sanitari, di aziende sanitarie o di aziende ospedaliere che, di fronte alla qualità di quello che facevate, per così dire tangibilmente ai vostri occhi, vi riservavano un trattamento proporzionale alla serietà degli interventi che fate rispetto magari a debiti per manutenzione ordinaria e così via? Lo so che è una domanda impropria, però uno ha l'idea che magari, se ci sono pochi soldi, deve anche decidere, valutando discrezionalmente, che cosa è più straordinariamente necessario onorare. Le è capitato oppure no?
Non c'è da parte dei dirigenti delle ASL la minima sensibilità. La qualità qui, non dico ai pazienti perché sono gli unici interessati alla qualità, ma alla dirigenza interessa poco, quindi il continuo ricorrere ad appalti al ribasso, faccia conto, noi facciamo un lavoro sartoriale, ma interessa solo ai nostri piccoli pazienti, e per fortuna, perché è la grande soddisfazione che abbiamo, che fino adesso ha tirato il carro, diciamo.
Senta, voi fate anche lavorate su cose tecnologicamente molto avanzate, perché sono innesti di arti artificiali con pluriarticolazione tecnologicamente avanzata. Ecco, per avere un'idea dell'impatto finanziario che rappresenta per voi fare il canale di collegamento internazionale di questo tipo di protesi, e per il sistema sanitario nazionale, una cosa di questo tipo, lo dico a chi fosse interessato a casa, se andate sul sito www.esd.it, potete andare a vedere appunto i risultati di queste cose straordinarie che fanno al centro ortopedico di Marnate. Ci fa capire su che ordine di grandezza siamo per cose di questo genere, dal punto di vista proprio economico e finanziario, per voi e per il sistema sanitario?
Allora, se parliamo di protesi robotiche di mano, si può partire dai 20 ai 60 mila euro. Tenga presente che il sistema sanitario ne passa solo 8 mila, quindi il resto è a carico del paziente. Noi stiamo da anni cercando di abbassare i costi per rendere il più possibile, concedere il più possibile ai pazienti di arrivare a queste protesi. Le faccio conto che la Regione Lombardia da poco ha iniziato a riconoscere le nuove tecnologie, quindi lavoriamo su un nomenclatore tarifario che è del 92. Quindi
c'è un nomenclatore tarifario che in realtà non distingue per tipo di intensità tecnologica dell'apparato protesico,
no.
Assolutamente no. Evviva la tecnologia e l'avanzamento, evidentemente. Quindi da questo punto di vista è ovvio che uno è portato a immaginare che per voi che lavorate con successo e anche con fierezza paziente per paziente, tra l'altro sottolineo a casa che hanno anche allestito dalle parti dell'aeroporto di Malpensa un proprio padiglione di accoglienza e di assistenza ai politraumatizzati reinnestati poi con protesi, che hanno bisogno ovviamente di essere assistiti e seguiti, e fanno anche questo, però dà l'idea che se il prontuario in base al quale la tariffa del sistema pubblico rimane invariata da più di 20 anni, e non è che i vostri margini possano fare altro che essere compressi, quanto più tecnologicamente avanzata la cosa. Sbagliato?
No, è assolutamente giusto. Lei pensi che siamo forse l'unica azienda in Italia che ha investito comunque in questo. Io arrivo dalle officine ortopediche Rizzoli di Bologna, che probabilmente lei è a conoscenza, stanno chiudendo, la più grande officina che non ha seguito la ricerca, e d'altra parte i pagamenti anche nel suo caso erano maggiori dei nostri, ha fatto in modo che chiudesse, quindi alla fine.
E siete rimasti a questo punto al vostro livello gli unici in Italia?
Al nostro livello noi e l'INAIL di Budrio.
L'INAIL di Budrio. E il rischio inizia anche per voi dall'inizio dell'anno prossimo. Allora, io naturalmente non mi illudo che l'effetto delle nostre trasmissioni di Radio 24 sia tale da sturare le orecchie a qualcuno degli alti dirigenti in Ragioneria Generale, Ministero della Sanità e giù scendendo fino alle diverse ASL che hanno naturalmente un debito non risolto con imprese come questa di SD. Però è possibile mai che di fronte a cose che, capite, non sono mutuabili, non è una delle tante imprese che forniscono rispetto tutti i servizi di pulizia agli ospedali che non ce la fa di fronte al che non la pagano, e ce ne sarà un'altra. Questo significa rinunciare a qualche cosa di irrinunciabile in un paese serio, che non ci sia nelle procedure contabili pubbliche il riconoscimento né di quanto si paga per quanto è tecnologicamente avanzata una protesi, né il riconoscimento delle priorità per le eccellenze nazionali. Ci dice tutto di che cosa significa davvero questo impegno dello Stato a pagare i suoi debiti. Non voglio usare termini, voi che ci state ascoltando, rifletteteci se voi, quando dovete qualcosa a qualcuno, trovate la possibilità di fare quello che lo Stato riserva ai suoi creditori, come la SD di assoluta, strepitosa avanguardia. E perdonatemi se io, siccome ne sono convinto, ve l'ho proposta. Grazie a Sergio Carpentieri, ai suoi soci, a quello che fanno per tanti politraumatizzati e bambini italiani e poveri noi con lo Stato che ci ritroviamo. Grazie a tutti, continuate su Radio 24, appuntamento a domani venerdì.